Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Che cos'è l'amore?
Lo sappiamo.
Ma valutate. Che cos'è l'amore? L'amore, la definizione che conosciamo come Chiesa, è impegnarti per il vero bene di una persona. Anche al punto di sacrificio. Però, un parentesi, io posso impegnarmi senza amore. Io posso fare la cosa giusta senza amare. Perché voglio l'approvazione degli uomini, voglio essere visto bene, voglio vedermi bene. Io posso fare la cosa giusta per motivi sbagliati. Il vero amore è avere un amore, un sentimento che profondamente desideri il bene. Quindi la motivazione per cui fai quello che porta al bene, senza contare il costo, indipendentemente di come la persona reagisce nei tuoi confronti, perché desidera il suo bene. Quindi il vero amore è desiderare il bene di una persona al punto che ti impegni per ottenere quel bene entro le tue possibilità. Ma cosa serve per poter amare una persona? Pensate, l'amore è impegnarti per il vero bene di una persona. Allora, cosa serve per poter amare una persona? Prima che posso amare una persona, perfetto, io devo capire cos'è il vero bene di quella, per quella persona. Perché se io non so qual è il vero bene, il mio impegno, grande sacrificio, non sarà amore. Se un genitore vizia un figlio e non è costante, perché pensa, ma dai, poverino, non voglio farlo mancare, non sta pensando al vero bene. Quindi serve capire qual è il vero bene e serve anche essere disposto a sacrificare quello che serve preferito nella carne o più comodo per ottenere quel bene. Quindi serve un impegno. Per capire l'amore, vorrei considerare l'amore di Dio. Vorrei considerare l'amore di Dio. In 1 Giovanni 4, 8 e poi 16, leggiamo dell'amore di Dio, che dice: chi non ama, non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Se uno non ama veramente, non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In versetto 16 dichiara: noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, e chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in lui. Abbiamo detto che per amare occorre capire il bene per una persona e poi impegnarsi per ottenere quel bene. Dio sa il nostro bene. Questo è uno dei punti principali stasera. Voglio darvi un po' lo schema. Dio sa qual è il bene per noi. Noi non sappiamo qual è il bene per noi, di natura. Il vero amore è adoperarti per il bene di qualcuno. Dio sa qual è il bene per noi, noi di natura non sappiamo qual è il bene per noi. Non sappiamo qual è che veramente è per il nostro bene. Pensate, era un bambino, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anni, non importa. Di solito quello che vuole, quello che lui crede andrà bene o lei, non è il meglio per lui o lei. Un bambino, e voglio allargare quello, bambini anche a 50 anni, non sa qual è per il suo meglio. Un bambino di natura crede di poter fare quello che non riesce a fare, crede di poter sempre vincere sugli altri, di natura. Un bambino pensa di poter sempre vincere. Certo, questo è stoltezza legata al cuore. E se i genitori non aiutano un bambino o una bambina a capire che è stolto pensare così, lui crescerà credendo quello. Avete mai visto a Roma, Napoli, come i ragazzi guidano gli scooter in traffico? Credono di poter perdere? Credono di poter morire? Non credono. Credono di poter vincere sempre. Perché sono stolti, perché da piccoli sono stati permessi di continuare a credere di essere onnipotenti. E ci sono tanti morti. E i fine settimana in Italia, negli ultimi 10 anni, 15 anni, i morti di giovani che vanno in discoteca e bevono, credono di poter guidare comunque e muoiono. Perché i genitori non li hanno aiutato a capire che loro non capivano il vero bene per loro. Ma non sono solo giovani, quanti adulti, 40, 50, 60, 70 anni, 80 anni, creano problemi per loro stessi, perché credono che la cosa più bella, che più buona, il meglio è quello, e si adoperano per qualcosa che non è il vero bene. Quindi in un certo senso non amano neanche loro stessi perché non sanno qual è il bene. Bisogna capire cos'è il vero bene. Perché molto spesso quello che noi pensiamo di essere il vero bene non è il vero bene. Ma Dio sa qual è il vero bene. Allora, quante volte noi abbiamo creato problemi per noi stessi con le nostre scelte? Non c'è persona in questa stanza, anche piccoli ma di grandi, che non ha combinato, che non ha fatto quello che pensava di essere la cosa giusta, che non ha portato danno a se stesso e spesso ad altri, perché noi sbagliamo. Il nostro peccato ci rende cieco. C'è un versetto in Proverbi 14:12: c'è una via che all'uomo sembra diritta. A lui sembra diritta. Ah, questa è la via giusta, questa mi porterà alla vita che voglio. Questi ragazzi qui, come noi, avete idee ognuno di cos'è la vita giusta. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma la sua fine sfocia in vie di morte. Il nostro peccato ci rende cieco e noi sbagliamo. Corriamo con quello che sembra giusto. Un altro brano che ci aiuta a capire questo è Geremia 17:9. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente malato. Chi lo può conoscere? Nessuno conosce il proprio cuore se Dio non ti apre gli occhi. E tu credi, ma io sto facendo il bene e quello che stai facendo ti rovina. Questa è la nostra condizione naturale. Il cuore inganna la persona stessa. Il nostro cuore è malato. Dio lo dice. E Dio ci conosce. Quindi ogni persona, se è onesta, riconoscerà che ha scelto male volta dopo volta nella vita. Spesso non siamo onesti. Non vogliamo riconoscere di aver scelto male. Vogliamo, ma no, perché? Ma se siamo onesti, abbiamo la possibilità di cambiare strada. Perché scegliamo male? Pensate a questo. Perché scegliamo male? E qual è la soluzione per non scegliere male? Scegliamo male quando abbiamo fede in noi stessi. Quando abbiamo fede nei nostri ragionamenti. Scegliamo bene quando confidiamo in Dio, non in noi stessi. Scegliamo male quando confidiamo in noi stessi, nei nostri ragionamenti, anziché in Dio. Pensate a questo, Adamo ed Eva. Uno di tanti esempi nella Bibbia. Dio aveva detto: non mangiate da quell'albero, tutto il resto potete godere. Avevano visto Dio fare solo del bene per loro. Avevano visto che Dio aveva solo dimostrato bontà nei loro confronti. Ma arriva il serpente che dice: Dio non vi ama, Dio non vi dà il meglio, c'è qualcosa di meglio al di fuori di Dio. E loro dovevano credere a Dio o ai loro ragionamenti influenzati dal serpente. E hanno scelto di fidarsi non di Dio, ma dei loro ragionamenti. Sarà meglio. E così hanno scelto di girare le spalle a Dio e hanno attirato addosso tanto male che arriva anche a noi. La radice del nostro problema quando scegliamo male è che stiamo confidando nei nostri ragionamenti o in qualcun altro anziché in Dio. E ogni volta che noi non confidiamo in Dio, prendiamo la via sbagliata. Allora, quando prendiamo la via sbagliata, l'amore di Dio è qui. Se io fossi una pianta in vaso, però ho un telecomando con delle rotte, posso spostarmi, e Dio mi dice: Marco, mettiti là, perché là mando sole e poi ti annaffio, lì. E io dico: ma io voglio stare là, signori, perché lì è più bello, e mi sposto qua. E allora io sto qui, ma perché Dio non mi ama? Io sono arido, ma perché non manda la pioggia? Ma non capisce che sto soffrendo? Ma dov'è l'amore di Dio? Io pensavo che Dio fosse buono. Il problema è che io non so dove Dio ha detto di stare, perché Lui sta facendo annaffiare qui tutti i giorni. E questo è quello che succede. Scegliamo quello che a noi sembra migliore anziché umiliarci per fidarci di Dio. Quanto è importante ricordare che Dio sa sempre la cosa migliore per ognuno di noi. Chi è Dio? Salmo 24:1: all'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Dio è il creatore. Dio ha pensato a tutto. Tutta l'intelligenza che esiste in tutto il mondo viene da Dio. Così dice alla fine di capitolo 2 di Colossesi: in Cristo, in Lui, sono nascosti tutti i tesori della conoscenza e la sapienza. Isaia 55, 8 a 10, cosa dice? Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatto germogliare, in modo di dare il seme al semitore e pane da mangiare, e ho saltato 11 che dice: così la mia parola non esce la mia, non ritorna a me a vuoto, senza aver compiuto quello che l'ha mandato a fare. Dio è Dio, le sue vie sono infinitamente più alte delle nostre. Ed ecco perché è vero quello che leggiamo in Proverbi 3, 5 e 8, in cui Dio ci invita: non appoggiatevi sul vostro ragionamento. Infatti dice: confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti nel suo tuo intendimento. Riconoscelo in tutte le tue vie ed egli radizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi. Temi l'Eterno, ritirati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi, un refrigerio per le tue ossa. Salmo 37 dice una cosa simile. Poi leggo Salmo 125:1. Rimetti la tua sorte nell'Eterno. Confida in Lui ed Egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e la tua rettitudine come il mezzodì. Sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. Non affliggiti per colui che prospera nelle sue imprese, per l'uomo che segue i suoi malvagi disegni. Tu, confida nell'Eterno. Ma non va bene. No, questa vita che mi ha detto non funziona. Senti, confida nell'Eterno, pazienza. Lui sa quello che sta facendo. Quello che ti comanda a fare, lui non sbaglia. Noi sbagliamo. 125. Quelli che confidano nell'Eterno sono come il monte Sion, che non può essere smosso, ma rimane in eterno. Se tu ti confidi nell'Eterno, non importa quello che hai in casa o al di fuori, tu sarai solida, tu non sarai smosso. Quando confidiamo nell'Eterno anziché nei nostri ragionamenti e quello che vogliamo nella carne, allora goderemo l'amore di Dio. È il bene migliore che Egli ha scelto per noi. Quindi, per poter amare, bisogna capire qual è il bene. Dio sa qual è il bene per noi e si adopera a darci quel bene. Ma quando io non seguo quello che Lui ha stabilito per me e non sto dove Lui mi dice di essere, io non sento il suo amore, perché mi metto io al di fuori dal suo amore. Il problema non è mancanza di amore. Uomini, se noi non vogliamo essere quel marito che Dio ci chiama ad essere, o quel padre che Dio ci chiama ad essere, con quella pazienza che Dio ha con noi come padre, noi ci allontaniamo dall'amore di Dio. Mogli, se non volete essere la moglie che Dio ha chiamato, ma no, non mi va quel ruolo, vi allontanate dall'amore di Dio. Figli, dipendenti, cittadini, se noi non vogliamo metterci dove Dio dice, vuol dire che mi fido di più dei miei ragionamenti. Eh no, perché se io sto lì, io starò male. Quante volte io ho pensato quello? Quante volte ho sentito quello da altri? Eh no, non mi va quello. Non mi va, mi farebbe star male. Oh, ok, quindi tu dici che ubbidire Dio ti farebbe star male, quindi tu sai meglio quello che ti serve di quanto Dio sa. Tu hai fede nei tuoi ragionamenti. Non è saggio. Dio sa e Dio ama. Allora, abbiamo detto che per amare servono due cose. Sapere il bene e adoperarti per ottenere quel bene per la persona che ami. Abbiamo visto che Dio sa perfettamente qual è il vero bene per ciascuno di noi. Poi abbiamo parlato di dover adoperarsi. Allora, visto che Dio è il metro di vero amore, andiamo al versetto della Bibbia, uno dei più famosi, che parla dell'amore di Dio e parla sia del vero bene dell'impegno. Giovanni, l'Evangelo di Giovanni 3,16, che conosciamo. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. L'amore è sapere qual è la cosa migliore e impegnarti per provvedere quello. Allora in questo versetto vediamo la cosa migliore e vediamo l'impegno di Dio per ottenere quello per noi. Prima di tutto, che cosa è la cosa migliore? È nel versetto. Da questo versetto comprendiamo che la cosa migliore che può esistere per un uomo è che cosa? La vita eterna. Non c'è nulla di paragonabile alla vita eterna, ma vogliamo chiederci che cos'è la vita eterna. Secondo, in questo versetto vediamo quello che Dio ha fatto per poter offrirci la vita eterna, la cosa migliore. Ha dato il suo figlio. Allora, che cos'è la vita eterna? Perché solo la vita eterna può soddisfare i nostri cuori. È una cosa, la cosa più stupenda, più meravigliosa, più soddisfacente, che vale più di qualunque altra cosa messa insieme, la vita eterna. Ed è quello che Dio offre ad ogni uomo. Ma di natura siamo peccatori separati da Dio a causa del nostro peccato. Davanti a noi abbiamo la perdizione, che la Bibbia riscrive altrove come tormento eterno nel lago di fuoco e di zolfo. Però Dio ci offre per mezzo di Gesù Cristo il perdono che porta alla vita eterna. E che cosa è questa vita eterna? Vuol dire solo vivere per sempre? Perché se fosse così, uno potrebbe dire che ma non è una cosa bella. Io ti dico, se la vita eterna fosse questa terra, non vorrei la vita eterna. Ma non è vivere per sempre. Comprende vivere per sempre, ma chi vive nel lago di fuoco e in tormento vive per sempre. La vita eterna non è vivere per sempre, è qualcosa di molto più grande, molto più meravigliosa. La vita eterna vuol dire conoscere Dio personalmente, intimamente, eternamente, in un rapporto intimo con Lui. Tu ami Dio? Non dire sì. Cosa dice primo Giovanni? Chi dice di amare Dio e non ama il suo fratello che ha visto, come può amare Dio che non ha visto? Nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 17, Gesù sta pregando appena prima di essere arrestato e poi mandato alla croce. Sta pregando per i suoi discepoli e per tutti coloro che crederanno in lui nei secoli. E Giovanni 17:1-3 spiega che cos'è la vita eterna. Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il figlio tuo affinché anche il figlio glorifichi te, perché tu gli hai dato poteri sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Ora questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio è Gesù Cristo che tu hai mandato. La vita eterna è veramente conoscere, non sapere i fatti di, conoscere in senso di rapporto Dio Padre e il Figlio Gesù Cristo. Noi siamo stati creati per questo e nulla meno di una vera conoscenza personale di Dio soddisferà il nostro cuore. Questa conoscenza non è una semplice conoscenza intellettuale, è una conoscenza di rapporto ed è qualcosa che dura non solo dopo la morte, ma anche in questa vita. Per tutta l'eternità durerà, ma è solamente per coloro che ricevono il perdono in Gesù Cristo. In Ebrei 13:5, leggiamo un aspetto di questo conoscere Dio. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro, e accontentatevi con quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Cioè, io sarò con te se tu hai Cristo. Veramente conoscere Dio vuol dire essere in rapporto personale e intimo con un Dio che non ti lascerà mai. Non ci sarà mai un momento che Dio ti lascerà. Questo vale più delle benedizioni terrene più grandi. Vale più della famiglia, vale più della salute, vale più di tutto. In Apocalisse 21, leggendo di dopo il giudizio finale, leggiamo per coloro che hanno Cristo che Dio stesso dimorerà con loro. Apocalisse 21:1-5, poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Ed io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronto come una sposa adorna per il suo sposo. Ed udì una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio. È difficile per noi su questa terra di comprendere che la minima parte di quanto sarà meraviglioso stare nella presenza di Dio letteralmente. Qui abbiamo letto che Lui abiterà col suo popolo, sarà visibile a chi ha Cristo per tutta l'eternità. E questo è il dono che chi ha Cristo inizia ad avere già in questa vita. Quindi, il vero bene è di essere riconciliato con Dio. Perché nulla soddisferà il tuo cuore se non solo Dio. Davide capiva questo. Prego che questo Davide capirà questo. Ma questo era un altro Davide che ha capito e ha detto in Salmo 75: chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra io non desidero altro che te. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore. È la mia parte in eterno. Davide capiva che Dio era il suo vero tesoro. E prego che possiamo comprendere che l'amore di Dio è quello di provvedere per noi di avere questa benedizione più grande, di avere comunione con Lui. Perché il problema è questo: se io credo che il vero amore di Dio vuol dire darmi una vita con meno problemi, darmi quello che voglio io posso essere ricolmo dell'amore di Dio e non lo riconoscerò, perché sto cercando in altri posti l'amore, come un bambino. Se tu mi ami, non mi disciplinerai mai, mi lascerai fare tutto quello che voglio se tu mi ami. Quel bambino non capisce il vero amore. E lui può essere stramatto e può non capire quanto è amato. Ha bisogno di confidare nei genitori, come noi abbiamo bisogno di confidare in Dio. Allora, abbiamo detto che questo versetto, Giovanni 3,16, dimostra qual è il vero bene, la vita eterna, e quello che Dio ha fatto per poter darci la vera vita, offrire veramente, perché non tutti la accolgono, e ha dato il suo unigenito figlio. Quella frase, dare il suo unigenito figlio, comprende la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Il Padre ha mandato il figlio al mondo per compiere la salvezza per tutti coloro che si sarebbero ravveduti e che avrebbero creduto in tutti i secoli. Ricordate che il Padre e il Figlio erano in comunione perfetta in cielo da tutta l'eternità passata. E per Gesù di venire alla terra doveva lasciare il Padre, spogliarsi della gloria che aveva avuto in cielo, vivere sulla terra come uomo e andare alla croce e subire l'ira di Dio. Ricordate che sulla croce gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché è stato abbandonato dal Padre per poter pagare il mio peccato. E se tu credi, il tuo. E quando tenebre coprivano il paese per 3 ore, era perché le tenebre erano segno del giudizio di Dio contro il peccato. Dio stava punendo Gesù Cristo per il peccato di quello che avrebbe salvato. Perciò quando leggiamo che Dio Padre ha dato il suo figlio, lui sta parlando del fatto che ha mandato Gesù a soffrire per i peccatori. Quindi questo dare era infinitamente costoso. E questo è il metro dell'amore di Dio. L'amore di Dio è così immenso, profondo ed è anche eterno che nulla separerà una persona che Dio ama dall'amore di Dio per lui in Gesù Cristo. Leggo Romani 8, 31-39. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come sta scritto: per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né potenze, né cose presenti né cose future, né altezze né profondità, né alcuna altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Non c'è nulla paragonabile all'amore di Dio per noi, e nulla può separarci da questo amore. Possono esserci prove, possono arrivare difficoltà, possono arrivare persecuzioni, ma nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Questo è per chi, non è per tutti, è per chiunque si ravvede e crede in Gesù Cristo. Nulla e nessuno può separarci dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Però, c'è un nemico terribile che, anche se non riesce a staccarci definitivamente dall'amore di Dio, può far sì che non riusciamo a godere l'amore di Dio. E qual è questo nemico così terribile, così potente, che può mettere il bastone in modo che non riusciamo a godere l'amore di Dio? Questo nemico terribile, potente, è il nostro peccato. Il nostro peccato. Il nostro peccato non ci separa dall'amore di Dio, ma rende impossibile godere l'amore di Dio. Infatti, quando noi abbiamo del peccato che non confessiamo di cuore, lo nascondiamo, ci scusiamo, lo ignoriamo, neghiamo, non importa, ma non confessiamo di cuore, quando continuiamo in un peccato, l'amore di Dio lo spinge a fare tutto il necessario per farci abbandonare quel peccato. Quando serve, quando siamo così testardi che non vogliamo umiliarci per veramente riconoscere e veramente abbandonare un peccato, Dio manda la sua disciplina. La disciplina di Dio può essere veramente terribile, ma lo scopo è il nostro vero bene. Cioè, dobbiamo capire che, visto che Dio è santo, quando noi abbiamo peccato non confessato nella nostra vita, quel peccato ci separa dalla comunione con Dio. Non ci separa dalla giustizia di Cristo, non ci separa dal fatto che Dio ci ama, ma ci separa dalla comunione con Dio. E quindi della gioia della salvezza. Non c'è gioia vera in questi momenti. E quindi ci separa dalla gioia e la pace. Però visto che Dio ci ama, e visto che Dio vuole benedirci non con le cose belle della vita, vuole benedirci con la cosa più grande. Qual è la cosa più grande? Comunione con Lui. E Dio vuole darci quello. E allora Dio fa il necessario per farci abbandonare il nostro peccato. E a volte quello che Dio fa è estremamente pesante e doloroso. Moltissime volte nella Bibbia vediamo racconti di come Dio ha disciplinato il suo popolo per farli abbandonare i loro peccati e tornare a Lui. Nell'Antico Testamento vediamo questo ripetutamente, iniziando anche con Israele nell'eserto, ma parliamo dei giudici. E anno dopo anno, volta dopo volta, negli anni, nei vari secoli, Dio ha mandato soprattutto i filistei a sconfiggere il popolo di Dio e a trattarli terribilmente come schiavi. E hanno avuto una vita durissima, se ricordate. Ma era il popolo di Dio. Ma Dio li amava così tanto di non lasciarli nel loro peccato, e serviva quello per farli tornare a Dio. Pensate a quanto era terribile quando Dio ha mandato gli assiriani a distruggere Israele e portare in esilio il popolo, avendo fatto cose terribili. Sono stati mandati da Dio al suo popolo. Ha usato un popolo malvagio per punire il suo popolo. I babilonesi, la stessa cosa. Giuda, popolo di Dio. E Abacuc, quando Dio aveva profetizzato a lui quello che avrebbe fatto, Abacuc ha detto: ma non è possibile! E Dio ha detto: no, è quello che farò, perché amo il mio popolo e li purificherò, e loro non ascoltano. Era necessario questo, ma io voglio averli in stretta comunione con me e farò il necessario. Nel Nuovo Testamento, 1 Corinzi 11, cosa dice della disciplina? Qualcuno si ricorda? Visto che molti di voi non vi ravvedete, per questo motivo molti di voi sono ammalati, deboli, e parecchi muoiono. Mandava malattie fisiche e mandava la morte fisica. Se non ascoltate, vi farò ascoltare, perché vi amo troppo di lasciarvi lontani da me. Io voglio voi con me, dice Dio, e se non volete venire per conto vostro, farò il necessario per portarvi a me. Quindi tenete in mente che la disciplina di Dio la sofferenza che Dio manda nella vita a causa della nostra disobbedienza è un atto di amore, perché lo scopo di quella disciplina, quella sofferenza, è di farci tornare per godere la benedizione più grande. Cioè, nella nostra stoltezza, noi, per la durezza del nostro cuore, per il nostro orgoglio, non vogliamo umiliarci, non vogliamo ammettere quanto siamo nel peccato. E allora Dio fa il necessario mandando quello che serve per farci tornare. Questo è vero amore. Oh, quanto ringrazio Dio che nella mia vita più volte mi ha mandato disciplina. Perché senza di Lui io sarei lontano da Dio. Quante volte Dio mi ha tolto il sonno perché volevo parlarmi che ero testardo. E lo ringrazio. Voglio leggere in Osea. Osea si trova, è il primo dei profeti minori. Quindi c'è, quali sono i profeti maggiori? Il primo, Isaia. Geremia, Lamentazioni, Ezechiele e Daniele. Poi c'è Osea. Osea capitolo 6, versetto 1, è un versetto chiave, è il versetto che mi ha fatto fare questo insegnamento, che abbiamo letto ieri come promessa. Stiamo leggendo una promessa di Dio ogni giorno, insieme all'altra lettura, e questa era la promessa di ieri o l'altro ieri. Ho detto, io voglio parlare di questo. Quindi questo messaggio è da questo versetto. Quindi, finora, l'introduzione. Il versetto dice, è Dio che parla. Venite, no, scusami, il profeta che parla per Dio. Venite, ritorniamo all'Eterno, perché Egli ha lacerato, ma ci guarirà. Ha percosso, ma ci fascerà. Questo parla al popolo di Dio quando erano lontani da Dio. Non erano dove dovevano stare, erano lontani e Dio aveva mandato dura disciplina. Usa termini qua molto pesanti. Ha lacerato. Lacerare parla di una grande ferita. Non è una graffia. Lacerare, un taglio immenso. Dice Dio, Dio ha lacerato. Ma Dio guarirà. Infatti, una lacerazione così non guarirà mai da solo, ma Dio stesso guarirà colui che ha ferito. Lui manda la disciplina, usa tanti strumenti. Dio usa malattia, usa problemi economici, usa uomini malvagi, usa persone in casa o al lavoro che ci creano problemi, usa situazioni ingiuste, dove veniamo trattati in modo ingiusto. Lui gestisce tutto e fa tutto quello che serve per farci arrivare ad essere disperati. E lui martellerà finché non ci ravvediamo. E poi manda la sua guarigione di perdonarci perché ci siamo ravveduti e di accoglierci con amore al suo petto. La seconda parte del versetto dice la stessa cosa. Dio ha percosso, ma ci fascerà. Percuotere, qui è quell'esempio di avere un bastone e di dare botta dopo botta dopo botta. E la persona piena di lividi. E poi dice, ma Dio fascerà. Dio non ha piacere fare questo. Ma Dio ci ama troppo di lasciarci essere lontani per sempre. Lui ci farà ritornare a Lui. C'è un altro aspetto in cui questo principio di Dio che ferisce per poi curare è vero. Spesso quando Dio vuole salvare una persona, Dio manda dei problemi nella vita di quella persona, perché sono proprio quei problemi che spingono quella persona a veramente cercare Dio. Anzi, in questo vediamo l'amore di Dio. Poche persone cercano Dio per la salvezza quando tutto va bene. Pochissime persone. Si cerca Dio quando il cuore è aggravato. Cioè, di natura l'uomo non cerca Dio. Di natura, l'uomo va per se stesso. Per salvare una persona, molto spesso Dio manda problemi nella vita, ferisce la persona, perché solo così la persona guarda Dio. Allora, oh, ma questo non è bello? Cioè, ad uno fa morire una persona cara, un altro fa perdere il lavoro, un altro fa prendere la malattia. Ma tu chiami questo amore? Stai sulla via della perdizione eterna? E se costa quello per salvarti, certo è amore. Ricordate, hanno fatto un film perché 2, 3, 4 anni fa in America un uomo andava in mezzo alle montagne da solo, Utah se non sbaglio, ed è caduto. E il suo braccio è rimasto bloccato fra le rocce. E lui era dove nessuno sapeva dove fosse, non aveva nessuno. E lui ha capito, se io sto qui io muoio. Cioè era bloccato, non poteva uscire. Era bloccato fra queste rocce che erano cadute sopra lui. E lui cosa ha fatto? Aveva un coltello, ha tagliato il braccio. E si è liberato e sopravvissuto, sarebbe morto. Ma è un male, ha tagliato via il braccio perché non poteva tirare fuori, non poteva alzare queste rocce tonnellate sopra di lui, non poteva. E dopo 2, 3 giorni capiva, io sto morendo, non ho acqua, non ho cibo, io sto morendo e non sono forte da liberarmi e nessuno sa dove sono. E ha tirato fuori il suo coltello e ha tagliato via il braccio. E così si è liberato, ha fasciato e è andato via, libero. Dio a volte fa le cose drastiche. È un male, è cattivo. Se ti salva la vita eternamente, non è cattivo. Lui sa quello che serve per attirare l'attenzione. Lui sa il bene. Quanto saggio quando una persona capisce con meno. Quanto saggio quando una persona capisce con meno. Nell'arrivare a Dio, tutti passano una stessa via. Cominciano a vedere cose belle, ma più si avvicinano, vedono qualcosa di molto brutto. Cosa bisogna vedere prima di vedere Cristo come Salvatore? Cosa bisogna vedere prima di vedere Cristo? Il proprio peccato. Cioè io comincio a dire, oh che bello è Dio, voglio Dio. Mi avvicino un po' di più e vedo la santità di Dio che illumina tutta la mia sporcizia. E la legge mi mostra la mia colpa e mi schiaccia, mi distrugge. Ma dalla terra guardo su e per la prima volta vedo Gesù per quello che è, colui che può salvarmi. Ed è meraviglioso. E lui si abbassa e prende quel peso della mia colpa, del mio peccato e mette su di sé. E io sono libero. Ed io nasco un nuovo figlio di Dio. Quindi, quando ti trovi schiacciato a causa dei tuoi di pesi e problemi che Dio ha mandato nella tua vita, tutti i tuoi problemi vengono da Dio. Non tutti sono disciplina. Non dobbiamo disperare quando siamo inondati di problemi. Perché se tu stai camminando per fede, se tu umilmente cammini confessando di cuore i tuoi peccati, allora è una prova. Per fortificare la tua fede, come chi va in palestra devi usare i pesi per avere più muscoli. Dio ti sta fortificando con le prove. E questo è un atto di amore, che Dio ti sta fortificando per prepararti per stare con Lui. Invece, se tu hai dei peccati, e come sai? C'è lo Spirito Santo e ci sono le persone intorno che te ne parlano. Se tu hai peccati non confessati, quei pesi probabilmente sono disciplina. E anche quello è un atto di amore. Dio mai, mai disciplina con cattiveria. La sua disciplina è sempre con amore. E quindi io voglio invitare ciascuno che è un figlio di Dio di esaminare se stesso. I pesi che io ho sono solo prove perché sto camminando in ubbidienza. In quel caso, Signore, grazie che tu vuoi fortificarmi, grazie che tu dosi perfettamente quello che mandi, grazie che non mi abbandoni, non mi lasci, grazie che tu non permetti che io sia provato oltre le mie forze, grazie che tu fai cooperare tutte le cose per il mio bene. Oppure, se tu riconosci e altri ti parlano dicendo, guarda, ci sono cose nella tua vita che non vanno, dici, Signore, Guarda la mia stoltezza, grazie che tu mi ami così tanto da mandarmi questa prova pesante, perché tu vuoi farmi tornare a te. Se tu non hai Gesù Cristo come tuo Signore Salvatore, tu non sei ancora ravveduto, allora se ancora il tuo peccato ti separa da Dio, non aspettare che Dio deve mandarti cose ancora più terribili nella vita. Cioè uno può dire, ma vedrò, ma per arrivare alla salvezza a quel punto cosa deve succedere? Arrenditi subito a Dio, corri a Dio adesso, riconosci che tu sei un peccatore, ravvediti e guarda a Gesù Cristo come salvatore dei peccatori. Allora torno alla domanda con cui ho iniziato. Che cos'è il vero amore? Il vero amore è di impegnarci per il vero bene di una persona. Era, mi pare, Ashley, che parlando con qualcuno, sì, adesso mi ricordo la conversazione, che qui in Italia quante persone ci sono, ma quante persone non hanno da mangiare? Poche. Ci sono, ma sono poche. Invece se tu vai in certi paesi del mondo, ci sono tanti. Tu vai in Somalia, in questo momento, ci sono tanti che muoiono di fame. E non solo lì. Quindi, la nostra povertà è diversa dalla povertà in altri posti. È tutto un altro livello, giusto? Allora, il vero amore è di voler il vero bene, giusto? Allora, padri, ne abbiamo vari qui. Cosa serve a figli? Soldi? Verdura? Vestiti? Biciclette? No. Abbastanza per sopravvivere e basta. Serve la presenza di un padre nella sua vita che rispecchia Gesù Cristo con lui. Dove lui dice, io capisco l'amore di Dio perché mio papà mi ama. E non dobbiamo essere distratti con altre cose. Questo vale anche per le mamme. Questo vale nei nostri rapporti gli uni con gli altri. Cos'è il vero amore? Il vero amore non è di stare bene con qualcuno. Il vero amore è di dire io voglio che quella persona possa godere Dio. Quindi voglio vivere in tal modo che posso appoggiarlo, incoraggiarlo in quello. E mi impegnerò per quello. Perché a volte io voglio stare bene con quella persona perché io sto bene. Ma non è amore quello. Quello non è per il bene della persona, perché io sto bene con quella persona. Dio è l'esempio di vero amore. Lui si impegna per il nostro vero bene. Si è impegnato con il costo più alto possibile e lui continuerà a operare per amarci. Dio fa tutto quello che serve per portarci a Lui nella salvezza e fa tutto quello che serve per tenerci vicini a Lui, quando noi, come pecore erranti, tendiamo ad allontanarci. Io ringrazio Dio che ci ama. E se non hai Dio, corri a Dio per godere la cosa più bella della vita. Se hai Dio, non allontanarti. Se ti allontani, prima o poi Dio ti riprenderà, ma avrai sofferto molto e avrai mancato l'amore di Dio. Prego che possiamo vedere che la gioia sta in Dio e che possiamo godere l'amore di Dio. E possiamo secondariamente imparare ad amare veramente gli uni gli altri. Preghiamo. Signore nostro, e tanti di noi possiamo adesso dire Padre. Padre, incredibile che noi peccatori possiamo dire a te che sei Santissimo Padre. Cioè, è incredibile. Come possiamo noi dire quello e la risposta? È perché tu hai tanto amato il mondo, uomini peccatori, che hai dato il tuo unigenito figlio affinché uomini peccatori potessero ravvedersi, credere in quel figlio Gesù Cristo e ottenere la vita eterna. Cioè, entrare in un rapporto personali con te, diventare i tuoi veri figli, chiamarti padre e averti per sempre. Io ti prego che possiamo comprendere di più l'immensità del tuo amore. Io ti prego che possiamo comprendere che quando ci appoggiamo sul nostro intendimento e mancare il tuo amore. Quando vogliamo confidare nei nostri ragionamenti e allontanarci dalla gioia che abbiamo solo in te. Aiutaci a confidarci in quello che tu dici. Aiutaci a fidarci di te, perché tu sei Dio, tu non sbagli, noi sbagliamo costantemente. Tu sei perfetto in conoscenza e intelligenza e tu sei perfetto nell'amore. Grazie che ci ami. Grazie che ci ami abbastanza per disciplinarci. Grazie che ci ami abbastanza per farci arrivare alla salvezza mandando pesi grossi nella vita. Nessun uomo ti cercherebbe per conto suo. Tutto quello che siamo di buono e di bene è dovuto al tuo amore per noi. Grazie. Insegnaci ad amare di più. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.